Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e oggi sto da solo senza Alessandra, perché Alessandra sta facendo un'altra bella cosetta. Per chi ci segue su Instagram saprete che adesso questi giorni stiamo a Roma. È zompata a pie pari l'episodio del podcast di lunedì scorso, perché insomma stiamo traccheggiando con l'ospedale con nostra figlia e si è operata e grazie a Dio è andato tutto bene, e ora ci stiamo dando i cambi a rota all'ospedale. Quindi stanotte dormo io là e invece l'altra notte ci ha dormito Alessandra, e mo Alessandra sta lì. E io ho approfittato per autoinvitarmi invece in parrocchia qua da un mio amico che si chiama Don Samuel.
Salve a tutti, buon lunedì a tutti quanti.
Allora, benissimo, stiamo qui, c'è un argomento che è un tarlo, che è una cosa proprio che dentro proprio mi ha scarcicato, mi ha smucinato.
Non troppo da lunedì mattina, tra le altre
non
cose.
Non troppo da lunedì mattina, che è quello della pornografia, che praticamente l'ho pensato tante volte, ne vogliamo fare un video io e Alessandra, però è un argomento così un pilastro, così grosso, così complesso, che non siamo mai riusciti a dire adesso ci mettiamo lì, lo facciamo. Così ho detto, sai che c'è, Samuel? Oggi parliamo di pornografia.
Che bello, la grandissima proprio. Cioè.
Allora, Samuel, per chi non lo conosce, perché alcune persone...
Cioè tutti?
No, alcune persone ti conoscono. Allora, Don Samuel è diventato prete il 25 aprile e l'ha ordinato il Papa, perché Roma. Giustamente, cioè, ci voleva uno forte per ordinarlo a lui, perché per riuscire a farlo diventare prete.
Roba seria
così. No, tu c'hai quanti anni c'hai?
28 anni.
Ecco, tu c'hai 28 anni, hai giocato a pallone, sei in pischello.
Ci gioca ancora a pallone.
Insomma, no, però giocavi a livello vero.
Beh, sì, non troppo vero, belli. Mi divertivo, insomma.
Ecco, quindi, e c'hai contatto soprattutto con i ragazzi, cioè voglio dire, qua in parrocchia ci sta tantissimi
un boato di ragazzi, tantissimi.
Ecco, quindi se tu fai parte di una parrocchia come la mia, che ci sono, cioè il livello medio è 107 anni, ecco, qua sembra di stare in Sud America praticamente. Cioè, ci sono solo ragazzini che corrono con palle da basket cercando di spaccare i vetri della chiesa, però questo vuol dire che comunque hai un contatto veramente quotidiano, insomma sempre, insomma, con i ragazzetti. Tu innanzitutto non c'hai manco 30 anni, quindi infatti, già questo è tanto. Quando è che hai iniziato a fare il cammino per diventare prete?
18 anni, poi ho fatto la primina, quindi sono entrato un anno prima ancora, diciamo così. Cioè, i miei 18 anni...
Ci vuoi raccontare quando ho fatto l'asilo? Cioè.
Ti racconto tutto, quando tu sono nato, che nell'ospedale...
Tutto quanto. Vabbè, capiamo che sei di Milano dall'accento,
sì,
questo è
no,
chiaro.
È più Val d'Aosta.
Val d'Aosta, quella è inoltrata, qualche valletta così secondaria. Vabbè, allora, il tema della pornografia è un tema che è complesso. Cioè non si può dire una parola finale che dice bam, boom, è così, fine, no, fine del discorso.
Possibile.
Ecco, siccome non siamo capaci quindi a fare una cosa conclusiva su questo argomento, e neanche lo vogliamo fare, noi oggi vi vogliamo invece mostrare alcuni fatti e miti sulla pornografia che, chiacchierando, sono emersi fuori, affinché possano essere gli spunti di riflessione per te che stai ascoltando, e magari alcune cose che non ci hai pensato, non te ne hanno parlato, non ci hai parlato tu con te stesso. Dici, ma veramente potrebbe essere così? Ecco, veramente potrebbe essere così.
Tra l'altro, il discorso della pornografia, che non è neanche l'unico problema che ci sta, cioè è un piccolo puntino di un discorso molto più ampio dell'affettività, della sessualità, che però tante volte oscura tutto quanto e sembra che è l'unica cosa decisiva.
No, è chiaro, no? È come quando si parla dei peccati mortali, sembra che soltanto quello solo il quinto comandamento esiste, cioè solo il sesto comandamento esiste, gli altri nove così stanno lì per... Allora, fatti e miti. Allora, io la prima cosa che volevo dire è proprio questo, che la pornografia... Volevo fare un attimo una piccola digressione, visto che l'ultimo episodio era sul dottorato, ho fatto una digressione storica sui cavoli miei del dottorato, oggi faccio invece la mia digressione storica sulla pornografia. No, per dire che le cose sono molto cambiate, è per questo che sta diventando un problema, un'urgenza veramente enorme, soprattutto per i giovani. giovani
e meno giovani,
cioè, parliamoci chiaro, diciamo, è un macello. Perché io mi ricordo che quando ero pischelletto, cioè parlo che ci avevo avuto 6-7 anni, così io scendevo giù a giocare a pallone pure io, anche se era una sega, e andavo giù in parrocchia a Santa Achille, dove c'è stato il campetto, e mi ricordo che una volta i ragazzetti più grandi, così, guarda qua, e mi fecero vedere un giornaletto pornografico che era nascosto in mezzo ai mattoni.
La novità del secolo, cioè, proprio.
E aprirono sto giornaletto pornografico e dico, che sta roba, cioè, mi sembrò una cosa proprio fuori di testa, dell'altro mondo, stranissima e sporca, mi sembrò molto sporca, che però... Pensate come è fatto il cervello umano, quanto l'istinto, come è fatto. Però io da quel giorno lì mi incominciai a fare le domande su come nascono i bambini. Pensa, non me l'ho mai fatta sta domanda, mai.
Giustamente, non è che c'hai tutto sto desiderio di saperlo a 6-7
anni. 6-7
anni
non è proprio un...
Dopo una partita di calcio, niente, poi, cioè, non
no, te però venivano. Invece dopo che... Cioè, non ho collegato le due cose, però poi la sera l'ho chiesto ai miei genitori, ma come nascono i bambini, figurati. E quando poi ho detto ai miei amici che nascono in quel modo lì, come abbiamo visto nel giornaletto, mi hanno fatto proprio a merda. No, quelle schifezze, i miei non le fanno. E vabbè.
Se guardano negli occhi i suoi,
esatto,
loro,
e nascono i bambini. No, però per dire che, diciamo, fino a recentemente, cioè fino a, non lo so, 15 anni fa, forse un pochino di più magari, 18 anni fa, che mi sembra l'altro ieri, ma mi fa capire che sono vecchio, e, diciamo, le immagini pornografiche erano qualcosa di estremamente raro, cioè io non ho mai comprato un giornaletto pornografico in vita mia, cioè non, perché la vergogna sarebbe stata troppo grande, capito, che tu vai lì, anche, ci stavano le non so adesso com'è, però nelle edicole ci stavano la letta quella rossa, capito, che ci stavano i giornaletti così. Io mi ricordo che proprio spizzavo con la coda dell'occhio per curiosità, così, però anche semplicemente farti vedere che stavi guardando le copertine dei giornaletti sembrava una cosa proprio...
Ti devi mettere in gioco tutto e per tutto, per andare al giornalaio, sì, e chiedere...
Oh, voglio quello!
Voglio quello, era impossibile!
Quello con le tette grosse, così, cioè, non era una cosa fattibile, cioè, era una follia assurda. E poi dopo ci stavano... Non c'era Disney Plus, ma ci stavano le videoteche dove andavi ad affittare i film, Indiana Jones, e Ritorno al Futuro, queste cose così... E ci stava la saletta con la tendina, sì, dove non ci potevi entrare, perché dovevi essere almeno 18 anni. E mi ricordo che i miei amici fecero girare delle cassette porno, che non so come vennero fuori.
E VHS?
VHS. Andate a cercare su Wikipedia, VHS per i nati dopo il 95. Vabbè, insomma, io non mi sono mai guardato, non c'è mai stata occasione, però... Era proprio complicato, cioè era una cosa proprio che dici, oh,
era una fatica
a mettersi in gioco, raro, molto raro, una cosa molto rara. Ecco, poi fast forward today, invece è una cosa che proprio, cioè io non posso far vedere una cosa ai miei figli che esce fuori il pop-up di quella coi tette fuori, cioè è una cosa proprio che è allucinante, non c'è cosa, esempio proprio pratico, i miei figli, Chiara, in primo o secondo elementare, a scuola avevano accesso al computer, così una mezz'oretta, così potevano stare al computer, e gli venne st'idea di cercare i loro nomi. Una di queste ragazze si chiama Pamela, niente da dire, qui si chiama Pamela, però primo sito che uscì fuori,
certo,
era una cosa, e quella, insomma...
Oppure ti escono i banner, cerchi i ragazzi nella mia zona, nella tua zona, Francesca, sappiamo che non ci sono poco persone.
Sì, no, nella mia zona non ci sono persone.
Solo ragazze, no, raccontavo, no, uomini da incontrare, le persone,
ma sì, ma anche le email, a volte mi arriva lo spam.
Ora su Instagram tantissime chat partono che ti aggiungono, spam, mandarti messaggi diretti,
sì,
account che più fake non si può.
Sì, sì, cioè, quindi adesso proprio è il contrario. Cioè, e secondo me questo discorso della scarsità e abbondanza, secondo me, è una chiave importante per capire di quanto la pornografia possa diventare devastante. Perché ci sta un sito, no? Che si chiama NoFap, che tu pure, sì, conosci, no? Che non so bene come, che tipo di affiliazione ci abbia, non lo so, però si dedica fondamentalmente a aiutare le persone a staccarsi fondamentalmente dalla pornografia. Non c'entra niente con la Chiesa.
Bravo, al di fuori di qualsiasi sentimento religioso, cattolico, di qualsiasi altra confessione.
Esatto, cioè loro dicono fondamentalmente, vi invito ad andare a vedere nofap.com, mi sembra si chiami il sito.
Ci sono anche un sacco di challenge che la gente fa, perché è una cosa di addirittura 30 giorni.
È un reset. E ha anche molto a che fare con i reset che abbiamo parlato sul minimalismo digitale. Sì. Cioè, allora, lì il fatto è questo: una delle cose interessantissime che ho letto su questo sito è questo, che noi abbiamo, se ho capito bene, nel cervello abbiamo varie parti, questo lo sapevo, però ci sta questa parte limbica, che è un po' quella più istintiva, forse, e poi ci sta la parte frontale, invece, che è più il ragionamento. Allora, cioè, la parte limbica è fatta e strutturata per trovare soddisfazione. Quindi è ben felice che tu trovi un bel frutto, una bella fetta di melone e te la mangi, ma non fa distinzione se questa è una fetta di melone o è una caramella. E questa parte qua si è sviluppata in un periodo di grande scarsità, dove era difficile trovare cibo, dove era anche difficile trovare partner. E chiaramente noi siamo, diciamo, il nostro DNA si è sviluppato in un modo che più partner hai, o comunque più diciamo hai la possibilità di riprodurti, di far girare il tuo DNA, è meglio è per la specie. Così che questa parte limbica trova grande soddisfazione si attiva e trova soddisfazione quando ci sta un atto sessuale, fondamentalmente. Ora, il problema è che è la parte frontale che distingue se questo atto sessuale è vero o è virtuale, come distingue il frutto vero dalla caramella. Però un feedback che non funziona è quando praticamente si attiva la parte limbica e la parte frontale non la guida, fondamentalmente non, come si dice, non,
non la tiene, non, cioè, non,
sì,
la,
non,
a ballo,
non la gestisce, non, non la gestisce. Così che allora nell'abbondanza te mangi un sacco di caramelle e te fa male, mangi tutti quegli zuccheri, diventi grasso, diventi diabete, non so che cosa. Così alla stessa maniera non siamo fatti per avere un così alto input di immagini sessuali che vengono interpretate in questa parte così un po' inconscia del cervello, un po' istintiva del cervello, come veri atti sessuali.
Certo.
E quindi questa cosa qua ci porta a non cercare sempre di più questi atti, che sono semplicemente immagini pornografiche, e non c'è controllo. Allora, ho fatto 10 minuti di bla bla bla.
Ci sta. Vale.
E adesso invece volevo dire un po' di fatti e miti, per cominciare a aprire questo discorso, questa scatola di Pandora gigantesca, e cominciare a aprire un po' la discussione. Allora, io dico già da adesso che comunque la cosa è complessa, noi qua cerchiamo di tirar fuori un po' quello che abbiamo capito, e chiaramente su Instagram, nei messaggi privati o nell'email info@5p2p.it, se avete delle condivisioni che possono aggiungere magari al discorso, ci possono aiutare magari ad aprire un nuovo, diciamo, una nuova parte di tutta questa discussione,
o esperienza,
sì, completare quello che diciamo oggi, sicuramente scrivete. Allora il primo fatto che io volevo dire è che rendiamoci conto che la pornografia è il più grande business al mondo oggi.
Sì.
Cioè il fatturato della pornografia supera di gran lunga qualsiasi cosa, il petrolio, quello. Volevo andare a guardare i numeri, non c'ho avuto tempo, però io sono rimasto scioccato da questa cosa.
Anche per numeri di ore e visualizzazioni c'è, cioè qualcosa che ha fatto paura, per esempio la campagna che ha fatto Pornhub durante la pandemia regalando settimane gratuite per l'abbonamento premium, cioè incentivando cose, ma soprattutto la maggioranza dei siti che noi conosciamo, che la gente conosce, che uno può trovare, sono tutti siti satelliti, cioè, che rimangono con il nome proprio, ma acquistati da Pornhub. Quindi uno, cioè, pensa, dice, no,
Pornhub,
ma non puoi andare da Pornhub.
È una mega multinazionale,
sì,
sì. Cioè YouTube del porno, praticamente.
Sì. Con l'ultimo atto che è successo pochi mesi fa, dell'immensa ipocrisia di tutti questi atti che sembravano atti di stupro, e quindi Pornhub ha fatto, no, ma noi siamo contro questa roba qui, ora mettiamo solamente roba verificata. E quando però per mesi e mesi e mesi sono stati contro solamente quando sono state tolte le sponsorizzazioni da Pornhub, quindi nel momento in cui sono cominciati a mancare soldi, si sono resi conto finalmente di quanto fosse una cosa tragica mettere quelle immagini lì.
Ho capito. Cioè, quindi il punto secondo me qua è che cioè, girano soldi a palazzo, e dove girano soldi ci sta l'interesse delle persone.
Certo.
Cioè nel senso c'è cioè, l'interesse di sviluppare questo campo, cioè il campo della pornografia, e ci sta l'interesse a incentivare l'utilizzo sempre di più di questa pornografia, perché la gente... per come siamo fatti ci rimane appiccicata fondamentalmente. Quindi senza stare a pensare che sono dei bastardi che fanno queste cose qua, cioè loro se lo guardiamo così in maniera molto superficiale, possiamo dire beh, quello è un business, fa un sacco di soldi, quindi fanno in modo di fare da sto business il più possibile, e cavolo, fattura tantissimi soldi. Allora, come il discorso come il discorso delle sigarette, cioè lo sappiamo tutti che fanno male queste sigarette. Però, cioè, perché non le levano dal mercato? Certo. Perché non le fanno pagare 15 euro un pacchetto? Vedi, sarebbe logico, se tu vuoi tutelare la salute delle persone, soprattutto dei minori, fai pagare un pacchetto 15 euro, vedi che quanto si disincentivano le persone. Non c'è questa cosa qua, perché comunque, secondo me, c'è dietro un interesse mondiale per fumare la gente, perché ci sono troppi soldi, cioè, e quindi dove stanno i soldi c'è sta il potere, dove c'è sta il potere fanno come gli pare. Questo è un po'...
Soprattutto Pornhub nel tempo, cioè tanti anni fa non era così, cioè prima chi voleva caricava un video e tanta schifezza, tanta roba, invece ora Pornhub è una cosa strastrutturata, cioè offre regali, sex toys da fare alla mamma nel giorno della mamma, cioè ma una cosa come se fosse un Amazon, proprio una roba strastrutturata, come dire, questa è la normalità. E quindi giustamente ci comportiamo come una società normale che fa le sue pubblicità, che vende i suoi pacchetti.
Ma questa mi sembra una cosa proprio non ero al corrente.
Non lo regaleresti te, Francesco, una cosa del genere?
A mia madre, sì. Mamma, tieni, guarda, ti puoi divertire. Allora,
perché va in realtà virtuale, roba del genere.
Giusto, quando arriva la realtà virtuale, poi ci avremo tutti i vari ammennicoli. Vabbè. Questo qua è il primo fatto, cioè rendiamoci conto che stiamo parlando di una cosa che, cioè non ti stupire che non ti venga detta in maniera mainstream, cioè sui giornali, che la pornografia è cacca, è brutta e cattivo, perché muoverebbe degli interessi pazzeschi e quindi nessuno ci mette la faccia, tranne due sfigati come me e Alessandro e Don Samuel, tre sfigati, nessuno ci mette la faccia a dire che questa è una cosa che comunque ha dei riscontri negativi di cui parliamo. Allora, la seconda cosa che magari per molti è ovvia, però la pornografia crea dipendenza.
Sì.
Cioè, questo è un fatto che ci dobbiamo rendere conto. La pornografia di per sé, cioè, tu ti guardi l'immagine porno, finisce lì. In teoria dice, vabbè, ho guardato l'immagine. Per il problema è sempre questo, come funziona il cervello. Il cervello funziona che a quell'immagine là vengono emessi dei neurotrasmettitori che diciamo ti creano piacere tra virgolette, ecco, e il tuo corpo è fatto in modo per averne di nuovi di questi neurotrasmettitori, vuoi riprovare un'altra volta piacere, e quando riprovare un'altra volta piacere hai bisogno quindi di continuamente acquisire queste immagini e poi drammaticamente anche di aumentare il livello tra virgolette, no?
Certo, vuoi sempre di più. A un certo punto le prime chi approccia la pornografia, se si ricorda i primi video che vedeva, le prime immagini che vedeva, sono tutt'altro genere, tutt'altro tipo di violenza, tutt'altro mondo rispetto a quello che vede oggi, o se si potrebbe vedere video per tanto tempo, roba di un altro mondo proprio.
Cioè, quindi la pornografia crea dipendenza, adesso è una cosa che non in tutti i stati, però si discute apertamente che fa parte delle nuove dipendenze, come la dipendenza dal gioco, come la dipendenza, sì, vabbè, certo, il fumo. Dipendenza cannabis, vabbè, niente. Vabbè, comunque fa parte delle nuove dipendenze, quindi questo qua è altro fatto importante, cioè non ci prendiamo in giro, la pornografia crea dipendenza, cioè non è... Chiunque ha iniziato a fumare, cioè pochissime persone che hanno iniziato a fumare, cioè adesso inizio a fumare e mi fumo un pacchetto di sigarette al giorno, cioè nessuno inizia a fumare così. Cioè,
certo.
Oddio, conosco una persona che ha detto no, basta, mo inizio a fumare perché...
Voglio sfondare.
Vabbè, però a parte questa persona qui in generale, uno inizia perché magari col giro degli amici, così mi faccio una sigaretta dopo cena e poi dopo inizio a fumare. E la stessa cosa vale per la pornografia. Poi... L'altra cosa che secondo me è un fatto, cioè la pornografia uccide. Tu che pensi di questa cosa?
Fisicamente non tanto, ma diciamo a livello mentale ti devasta, perché poi vedi la realtà con altri occhi. Poi dopo forse ci entriamo dentro sta roba.
Vabbè, no, però dai, espandi.
No, cioè, vedi la realtà con altri occhi, perché è chiaro, cioè le immagini che si vedono in pornografia, nella pornografia, sono immagini che non rispecchiano la realtà. Cioè è come uno che si spacca di film e pensa che il mondo reale è fatto con roba di film. Non è possibile una cosa del genere.
Ma perché questa cosa qua uccide?
Uccide la persona?
Sì, perché ti uccide?
Ti uccide perché quando tu guardi una persona, una ragazza da parte di un maschio o un ragazzo da parte di una femmina, lo vedi sempre con delle categorie che non rispecchiano in realtà, che sono le categorie della pornografia. Uh-huh. Quindi è tutto quello che invece era genuino, che era fresco, che era bello, che tu ti approcciavi in quella maniera lì, sei obbligato a pensarla in un'altra maniera, perché ha voglia a dire che un conto è capire quando una cosa è virtuale e quando una cosa è reale. Uno può fare il suo discorso quanto gli pare, perché poi i paladini della giustizia di chi dice pornografia è: ma tu devi saper distinguere quando è virtuale e quando è reale.
Sì, certo, come quando le sigarette, no? Cioè dico: ma certo, ma tu devi soltanto fumare quando ne hai voglia, però poi in realtà ti fai un pacchetto di sigarette al giorno.
In realtà è impossibile, infatti, quando guardi una ragazza o guardi un ragazzo, se c'è quelle categorie dentro e se ce l'hai per tanto tempo e se è diventata una dipendenza troppo forte, perché poi dopo ognuno ha le sue non tutte le dipendenze sono uguali, non è che vederlo una volta all'anno, vederlo 10 volte al giorno, non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa
per
certo.
Niente,
no,
cioè
certo.
Una scala di gravità, ma non tanto una cosa grave, una scala di problematica,
sì,
diciamo.
Di ingerenza sulla tua vita, sì. Cambia tantissimo a seconda di quanto ne usufruisci, no? Però uccide, perché uccide innanzitutto, cioè secondo me uccide proprio anche proprio da un punto di vista fisico, perché la pornografia è connessa proprio uno a uno con la masturbazione.
Certo.
Cioè,
no, se è possibile, cioè.
Sì, non esiste che la pornografia, no, mi guardo un filmetto
ludica,
così,
cioè.
No, così questo foglio un giorno, no è sempre finalizzata poi alla masturbazione. E la masturbazione, cioè ci sta gente, capito, che se riesce a masturbare 10 volte al giorno, e questa cosa è proprio, ti eclissa dalla realtà,
sì.
Cioè non sei più nella realtà, cioè vivi in questo loop di godimento tuo personale così singolare, ma sei completamente distaccato dalla realtà. E cioè una delle patologie, cioè delle cose connesse con la dipendenza alla pornografia è proprio questa, cioè il fatto che non sei più capace a relazionarti,
sì.
Quindi cioè, ti uccide il tuo mondo di relazioni, uccide il tuo mondo interiore, cioè, quindi la pornografia uccide, però uccide non soltanto questo, volevo aggiungere io, ma uccide anche le persone che stanno all'interno di questo business. Perché uno può sempre dire: ah, ma quello l'ha fatto per scelta, sì. No? Così. Invece mi è capitato di seguire delle interviste a delle pornostar, e la maggior parte di queste persone sono devastate perché l'utilizzo del corpo in quel modo per tanti anni, per soldi, le ha devastate. E quindi, cioè, è inutile dire: no, vabbè, ma uno lo fa per scelta. Siccome le prostitute che vedi per strada lo fanno per scelta, insomma, mica tanto.
Cioè. Ma è chiaro che quando uno si trova in quel mondo, vede che non può fare nient'altro, poi è chiaro che deve continuare a recitare un copione che se esce fuori dalla parte non si sente più se stesso, e neanche ce la fa uscire da una realtà del genere.
Però cioè, è devastante, però ti uccide.
Ma come la tossicodipendenza, certo. Chi entra in quel mondo della tossicodipendenza non è che esce da un momento all'altro, assolutamente no.
Poi, vabbè, questo l'abbiamo già toccato. Un altro fatto è che la pornografia chiaramente strumentalizza il corpo e la sessualità.
Sì, questa è una roba che spacca pesantemente, soprattutto nelle relazioni, perché non è tanto importante l'altra persona, ma è tanto importante quanto gode il soggetto che ne usufruisce. Quindi questo poi si riversa anche nelle relazioni faccia a faccia con persone reali.
Appunto, cioè, noi abbiamo sempre detto che l'unico segreto che devi conoscere in amore è la gratuità.
Sì.
Beh, praticamente quando tu entri nel loop della pornografia è tutto il contrario, cioè l'altro è fruizione tua per un tuo piacere personale e basta, cioè è un oggetto,
sì.
E come diceva pure Nicoletta Musso nei video che abbiamo girato con lei, quando abbiamo parlato con lei eccetera eccetera, lei è una sessuologa piemontese, lei dice sempre questa cosa qua: il vero piacere erotico in una coppia nasce dall'intimità, non dalla prestazione, non dalle grandezze fisiche, delle dimensioni fisiche, o da quanto sei sensuale o cose così, ma nasce dall'intimità, cioè innanzitutto nasce dalla relazione. E questa è una cosa che i ragazzi stanno perdendo, hanno perso, e Io penso che la pornografia sia uno degli argomenti, dei pilastri che hanno un po' distrutto sta cosa.
Perché? Perché la pornografia standardizza tutto, cioè ti dice che il modello è le dimensioni, il palestrato, la strafiga e non so che cosa. Invece poi l'intimità, ogni coppia diciamo c'ha più o meno la sua, non c'è il manuale dell'intimità coppia.
Si costruisce insieme.
Si costruisce però, cioè ci sono atti che portano a un, diciamo, una meta. Non ci sta che da un giorno all'altro ci sta, qua ricetta ne la conoscevo, ora la conosco e so fa quel piatto lì. Questa è la roba che tanta gente non capisce.
No, padre Giovanni Marini d'Assisi, cioè quello che diceva sempre era, cioè, quando un ragazzetto, l'ha scritto pure Alessandra nel libro Tromba Amica, dice, quando un ragazzetto ti si approccia e vuole venire a letto con te, tu dici, ma tu proprio, tu sei un infantile, tu del piacere sessuale non hai capito niente. Sei proprio un infantile, perché il vero piacere sessuale, ma mica è il gesto meccanico di fare l'amore in quel modo così, è tutto quello che ci sta, il mondo, quello che hai costruito, l'intimità, la relazione. Quindi, ed è tra l'altro uno dei motivi fondamentali per cui la Chiesa ti dice no, che l'atto sessuale ha senso all'interno del matrimonio, quando tu ti sei scelto.
Sennò diventa una prestazione.
E la pornografia, capito, proprio estremizza sta cosa, no? E infatti è un po' quello, perché alla fine viene fuori che, capito, la Chiesa è contro la pornografia, cioè, non è che è contro la pornografia di per sé come etichetta, ma è contro una strumentalizzazione del corpo,
che ingloba anche la pornografia. Questo non è chiaro. L'unico punto, è chiaro. Uno dei tanti punti dell'iceberg di quello che è poi la sessualità, l'affettività.
Certo. Allora, un fatto che quello che abbiamo detto adesso è che la sessualità è un gesto creativo e relazionale, che non è un atto così di sottomissione o di violenza, cosa che invece mi sembra che nella pornografia emerge.
Io penso che esce solamente questa cosa qui, cioè il discorso di violenza della parte dell'uomo nei confronti della donna, che poi è la critica che fanno la maggior parte delle donne nei confronti, cioè che la pornografia è prettamente maschile. Però quello che a me sembra è che a questo gioco si prestano tante volte anche le donne, cioè come se loro non volessero, ma entrano in questa parte perché è come se il mondo deve andare così, cioè la relazione sessuale in cui ci sta quello che domina e la persona sottomessa. Infatti sono stupri latenti nella pornografia, dice, ma è consensuale. Anche se io tante volte mi domando quanto è consensuale stare in macchina con un ragazzo che ormai gli hai fatto credere tanto, che ne so, che poi nasce qualche cosa, lui incomincia a mettere la mano da una parte, quanto è consensuale? Cioè, sì, è chiaro che la decisione è sempre ultima, è sempre la tua, no, della persona, però quanto sei libero? Cioè, c'è sta un grado di libertà che ti fa dire sì, posso dire di no in quel momento? Tante volte è sottile.
Lì c'è una mancanza di chiarezza allucinante, no? Come quelle storie che si sono sentite magari di quella ragazza che è stata violentata. Dice, ma come è stata violentata? No, ma io stavo nel letto con lui. Come stavi nel letto con lui? Cioè, è chiaro che là ci sta un'ambiguità di fondo nelle relazioni e nella sessualità che porta poi al mondo, cioè a tantissime cose devastanti, difficile da gestire, difficile da comprendere, da valutare.
Come tante volte diciamo del tradimento, no? Tante volte si pensa sempre a quando è stato il momento che ha tradito, ma prima di quel momento ci sono stati tanti altri 6 miliardi di atti
così.
Spizzarsi con una cioè guardarsi con una persona, chiedere il numero di telefono, incontrarsi, iscriversi su Instagram. Cioè, non è una roba che da un momento all'altro.
Anche semplicemente, capito, prendere la decisione di interessarsi a qualcun altro, cioè già quello. Infatti questo l'abbiamo detto nel video del tradimento, è proprio quello che abbiamo detto.
Però anche con la pornografia è uguale, cioè questo atteggiamento di violenza poi diventa il codice accettato anche nelle relazioni fra persone, perché se quello si fa lì e quella roba è figa, a me mi eccita, perché non deve accedere quella ragazza che magari ha tutto un altro sistema di godimento,
di altre fantasie sessuali.
Però tante volte anche le ragazze si prestano a questa roba qua, cioè dicono, vabbè, se questo è il codice c'entro pure io, se no rimango sola.
Mi aggiungo con un fatto e un mito.
Vai.
Il primo fatto è questo, cioè le fantasie sessuali non sono una cosa negativa, cioè di per sé le fantasie sessuali, quello che diceva soprattutto Nicoletta Musso, chi è interessato andasse a vedere magari il video sull'intimità, che le fantasie sessuali invece sono un motore creativo all'interno della coppia, che poi magari non è che si realizzano all'interno della coppia quella fantasia lì, però di per sé la fantasia sessuale è come siamo fatti noi, cioè noi siamo fatti così e viviamo di queste cose qua, e Nicoletta diceva che può essere quel sai, quel po' di benzina, quella per accendere il fuoco, no? Che poi dopo, diciamo, si alimenta nella relazione, nella coppia e nel fare l'amore insieme, eccetera, eccetera. Però, cioè, la che uno magari dice, no, capito, la pornografia così è, dice, allora le fantasie sessuali pure sono una cosa che non va bene. No, cioè,
sono sbagliato.
No, le fantasie sessuali fanno parte di noi, va bene. Certo, se la tua fantasia sessuale è che devi piacere la tua ragazza, mettere la testa sotto legata, così, cioè, un attimo, cioè, cerchiamo di capirci, no? Poi, però
ma anche tante fantasie sono nutrite dalla pornografia, esatto, infatti, il vero problema,
certo,
è quello.
Certo, infatti, infatti. Invece un mito è che la pornografia è qualcosa che riguarda soltanto gli uomini.
Assolutamente no.
Ecco, questa è una cosa che io sono rimasto stupito. Nel senso che, vabbè, il mio background da pornografia, ho detto, è un po' scarso, è un po', capito, che è Santa Achille con il giornaletto sotto il mattone. Però, quando qualche mese fa ho fatto un sondaggio su Instagram chiedendo un po' quali erano le difficoltà che voi vivevate con la pornografia, che chi ci ascolta, chi ci segue, viveva con la pornografia, beh, una bella fetta di persone, direi un terzo almeno, erano ragazze, e anche altre email che ci sono arrivate così nei mesi scorsi, così, cioè, parlava di ragazze, anche di donne sposate. Quindi la pornografia non è affatto qualcosa che si conclude con l'uomo, cioè per niente, anche se però, come dicevi tu prima, la pornografia è pensata per gli uomini, praticamente.
E che chi ne parla la maggioranza delle volte sono uomini.
Certo.
Cioè, c'è molta più facilità nel parlare di pornografia, di video, di masturbazione negli uomini che nelle donne.
Però mi stai dicendo che questa cosa sta pure cambiando, nel senso che comunque anche le donne adesso... Cioè, prima sembrava sempre che, come dice padre Giovanni Marini, no? L'uomo ha un disco incantato in testa che dice sesso, 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 sesso. Le ragazze di solito, le donne, non era così. Però mi raccontavi che le cose anche stanno un po' cambiando, da come vedi tu, da come ascolti, da quello che vedi intorno
anche
a te.
Anche che mi raccontano i ragazzi, cioè sembra che tante volte non c'è il disco incantato sesso, 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 ma ci sta la cosa di dire, senti, perché no? Perché non mi posso concedere questa cosa? Cioè, come tante volte sembra quasi un... togliersi il vestitino della ragazza che invece non può fare mai niente, che non può dire mai niente, e l'uomo è sempre l'ossessionato. Allora dice, no, io sto vestitino non lo voglio togliere, io non lo faccio come lo fa un uomo, perché ovviamente la sessualità di una donna è totalmente differente da quella di un uomo.
Però voglio essere disponibile.
Sì, voglio fare un'esperienza e vedere, perché comunque è anche un altro mito. Cioè, da sempre sembra che le donne non volessero fare, non vogliono fare sesso, sì, l'amore, e invece l'uomo era l'unico malato, invece no.
No, cioè, infatti, questa è un'altra cosa importante, infatti, sembra che soltanto...
solo la donna inerme...
Gli sposati ci daranno conferma di questa cosa qua, però, cioè, in realtà, nella coppia si parla sempre di questo, e non è affatto vero che è soltanto l'uomo che vuole fare l'amore, ma anche la donna ha questo desiderio, ma è naturale, mi sembra, è sacrosanto.
Possiamo parlare di tempi differenti tra i due, ok, però per anni...
Tempi anche modalità magari differenti.
Certo, certo. Però per anni la narrativa è stata solo l'uomo è il malato, solo l'uomo è l'invasato, il pervertito.
Sì. Mito. Non faccio male a nessuno. No.
Grosso mito.
Questo, come abbiamo detto pure prima, cioè per niente. Allora, una cosa fondamentale è questa, no? Cioè, cioè quando fai l'atto di dolore, come si dice, quando fai la... come si chiama? Prima della messa, che
c'è stato penitenziario.
Atto penitenziario, mamma mia. Quando fai l'atto penitenziario, dice pensieri, parole e omissioni, no?
Sì.
Cioè, quella è una cosa fondamentale. Cioè, qua il punto non è non fare niente di male, ma che cosa hai fatto di bene? Perché non aver fatto il bene già è un peccato.
Cioè, qual è il bene che potevi fare e non
esatto,
hai fatto?
Esatto. Cioè, non è che se tu ti chiudi in stanza e te guardi quello che ti devi guardare, e allora dici non ho fatto male a nessuno. Non è così, perché ti sei precluso la possibilità di entrare in relazione in maniera più bella e più profonda con la tua ragazza o col tuo ragazzo. O con tuo marito.
O con l'ipotetica ragazza che devi ancora conoscere.
Esatto, cioè se stai davanti a uno schermo tutto il giorno è difficile che incontri sta ragazza, tra le altre cose.
E se incontri scappa.
Meno male, perché tu
devi... Speriamo che scappi.
Devi essere pronto invece a costruire una relazione bella con una persona. Quindi, cioè, non è per niente vero che non fai male a nessuno, e soprattutto un altro mito è non è vero che non influenza la relazione di coppia.
No, questa è una cavolata assurda, per non dire altro, insomma.
Cioè, influenza da morire, non lo so, tu qual è la tua esperienza in questa cosa? Cioè?
Ma anche sentendo un sacco di esperienze, pure quando, cioè, tanti amici, perché poi non è che poi uno vive dentro una sacrestia, no? Quindi tanti discorsi si fanno e diciamo si vengono a sentire tante esperienze. Cioè, quello che succede nella coppia è che banalizza quello che è l'atto sessuale, oppure non si rispettano i tempi l'uno dell'altro. Cioè, quando per esempio una cosa come i preliminari, che sono fondamentali all'interno di una coppia, la pornografia e i preliminari sono pressoché inesistenti.
Non esistono, certo.
Cioè, è solo un entrare nella scena, compiere l'atto e andarsene. E questo poi viene riprodotto anche nella coppia, pensando che questa è l'unica soluzione, e non è vero. Cioè, come diciamo sempre prima, perché purtroppo uno ritorna sempre là, è nella costruzione degli atti di amore che nasce la coppia, non è nel il compro, mangio e me ne vado.
Ma sì, questo attacca tutto il discorso della castità che dice la Chiesa, no? Dice, ah, vedi, la Chiesa è bigotta perché non dice che non bisogna fare l'amore durante il fidanzamento. Ma non è questo, non c'entra niente, è che il fidanzamento è proprio quel... cioè, domanda, ribaltiamo la cosa, ecco. Domanda. Come si fanno a costruire quei gesti d'amore che costruiscono l'intimità? Dove impari gli strumenti per costruire questi gesti d'amore? Dove li impari, dove li prendi questi strumenti? Nel fidanzamento. No?
Certo.
Cioè, questo, il motivo dietro, a uno dei motivi più grossi dietro al discorso della castità, o comunque diciamo della continenza all'interno del fidanzamento, è questo, no?
Chiaro, tanta libertà che non hai se diciamo non c'è sta continenza, non c'è sta castità, tanti legami che si creano nella coppia, devastanti, in cui di fronte a gente patologica, grave, no, non ti posso lasciare perché è normale, se ti vedo nudo e se abbiamo fatto roba insieme, cioè, sarei sempre stravulnerabile, sempre.
Certo, non è così, assolutamente, assolutamente. Ci hanno fatto una grafica, un account su Instagram ha fatto una grafica, cioè una cosa che ho detto io, che la bellezza del fidanzamento cristiano è che fino all'altare puoi comunque dire di no, puoi comunque dire che no, mi sono sbagliato.
È l'unica cosa che conta nel matrimonio cattolico, la prima e unica, non è la fede. Io ai matrimoni lo chiedo, grazie a un prete che poi non sa con bene che lo faceva lui a sua volta, che mi ha insegnato a parlare diciamo ai fidanzati. E chiede sempre: che cosa serve per sposarsi? I testimoni, la fede, serve Gesù, serve la Chiesa? No, serve la libertà, perché se non c'è libertà, cioè nella scelta, il vero problema delle nullità dei matrimoni, delle dichiarazioni di nullità dei matrimoni, è che quello che loro pensavano fosse amore vero era una libertà straviziata, e loro non se ne accorgevano.
Non si sono resi conti, certo. Certo.
Ma l'unica cosa che conta è la libertà.
A domanda all'acqua c'è: la pornografia ti aiuta a costruire libertà?
Non mi sembra proprio. Potremmo fare questa domanda, ma non mi sembra proprio.
Vabbè, però cioè, ha senso, no? Che uno dice, vabbè, ti potrebbe aiutare in qualche cosa. Non mi sembra proprio. Cioè, no, però dopo siamo incompatibili sessualmente, invece, vedi, mi aiuta a capire che...
Guarda, ma possiamo fare un altro discorso, cioè fare una prestazione, una gara di ciclismo dopandoti, ti fa una gara vera? No, perché il giorno che tu non ti dopi più, tu quelle prestazioni non ce l'hai, quindi non sei veramente te stesso libero, perché... Se ti sei costruito con l'aiuto di qualcos'altro, così la pornografia ti ammazza.
Sì. Allora, ecco, un altro mito, no? Dice, è una cosa normale guardare i porno. Cioè, è una cosa... Secondo me è un mito sta cosa qua. No, spiego perché. Cioè, chiariamo la parola normale. No, nel senso, chiariamo la parola normale. Cioè, la parola... Io, quando abbiamo parlato di tradimento, ho detto... Il tradimento è una cosa normale, non ti devi scandalizzare. Intendendo questo, gente su YouTube incazzata nera, è normale parlare, mica tradire. No, quando dico normale vuol dire che è un istinto, è normale perché intorno a me, quando mi giro e parlo con le persone, il tradimento accade in maniera molto più frequente del parlare all'interno della coppia. Cioè, se mi devi dire con quale frequenza accade il tradimento, questa. Con quale frequenza accade invece discutere dei problemi insieme, cercare di risolvere, quest'altra. Ecco, il tradimento è mille volte più grande. Quindi è normale, c'è cioè una cosa che accade spesso. Però non, certo, è chiaro che è meglio discutere all'interno della coppia, certo. Ma è normale, che stiamo a fare, veramente. Però ecco, quando dico che non è normale guardare, cioè che è un mito che è normale, cioè che lo fanno tutti... Io intendo un'altra cosa, cioè intendo dire che stai viziando un processo all'interno del tuo cervello, diciamo la parte limbica, sì, la corteccia frontale, cioè tu stai viziando, come dire, è normale mangiare una busta di caramelle, non è normale mangiare queste caramelle, è normale che giustamente ti nutri in maniera, sei portato a mangiare gli zuccheri perché il nostro fisico, diciamo, ha questo desiderio per gli zuccheri perché c'era scarsità di zuccheri quando ci siamo sviluppati e tutto il resto, va bene, quindi è normale che cerchi l'atto sessuale, va bene, giusto per la perpetuazione della specie proprio, cioè in maniera proprio banale,
certo,
però non è normale, cioè non è giustificato guardare la pornografia, cioè qualcosa che ti danneggia. Come dire che è normale fumare? È come dire che è normale menare i bambini?
È normale entrare per una macchina dal portabagagli? No, sei entrata dalla portiera. Se ti piace, uno dice io sono contorsionista, mi piace
così.
Io entro sempre al portabagagli. Fai come ti pare, insomma, però non è la normalità in questo senso. No, sei entrata dalla portiera principale.
Beh, allora, io, diciamo, come dicevamo all'inizio, questo chiaramente non è un discorso così risolutivo, no? Però io vorrei, prima di chiudere, chiederti, visto che appunto parli con tanti ragazzi che comunque vivono questa problematica, io vorrei chiederti, una persona che si rende conto, che guarda pornografia, che fa utilizzo di pornografia, uomo o donna che sia, non importa, cioè, secondo te, quali sono i primi passi che deve fare per quantomeno sentire l'esigenza di distaccarsi o comunque incominciare a prendere coscienza che questo gesto forse non è il bene per lui o per lei?
Come primo atto, come tutto, come qualsiasi uscita da qualsiasi problema, deve prendere coscienza lui che quella cosa gli fa male. È impossibile obbligare la gente a autoconvincersi che quella cosa fa male. Per questo tanta gente magari ascolta anche catechesi, incontri, va a messe, si rende conto che si predica poche volte su questo discorso qui, però finché non si rende conto che la cosa gli fa veramente male, lo fa soffrire, aiutare pressoché, diciamo, inutile, nel senso, se no diventa un'imposizione.
No, infatti dico secondo te, cosa deve fare lui per prendere coscienza di questa cosa? Cosa deve fare una persona? Cioè, ascoltato sto podcast, dice, ammazza, io sta roba non l'avevo mai sentita, ma io non pensavo che fosse un problema. Secondo te che cosa, prendere coscienza con se stessi, prendere contatto con se stessi e capire questa, che cosa dovrebbe fare secondo te?
Si rende conto che le relazioni che c'è intorno, le persone che c'è intorno, anche magari che ci sta parlando con ragazze, con ragazzi, perdono di sapore, cioè che quella roba veramente gli fa paura, cioè come quando ti apro gli occhi su una situazione e tu dici cavolo è vero è così. Allora quando ti rendi conto che tutte le relazioni con delle persone che c'hai accanto e le cose non stavano andando, però non ti rendevi conto, allora una catechesi, un podcast, un video ti può aiutare e dici cavolo, è vero, in questa maniera io non me ne ero reso conto che c'avevo tutto questo mondo interno a me mentre facevo cose normalissime. Però questa è una presa di coscienza che viene lentamente, cioè quando prendi batoste, si capisce questo, quando la tua ragazza o il tuo ragazzo ti fanno senti, ma io non sono oggetto, e te lo fanno capire, ma in un momento di intimità che non racconti a nessuno, là prendi coscienza. Da dove viene tutto questo? È chiaro che se mi guardo un'ora di pornografia tutti i giorni è normale che viene da questa roba qua. Magari per te era normale una cosa del genere, invece non è più normale. Ti rendi conto, non è più normale.
E quale dovrebbe essere il primo passo che una persona dovrebbe fare per uscire da questo discorso?
Innanzitutto vedere di che entità, diciamo, è questa dipendenza. Come dicevamo prima, cioè la scala è stravaria. Cioè essere veramente un dipendente, diciamo, seriale della pornografia è differente da usufruire ogni tanto. E differente da che tipologia di video uno vede, perché pure quelli ci sta una, diciamo, una scala gerarchica, certo. Perché un conto è vedere sesso con animali, un conto è vedere solamente un uomo e una donna che si accoppiano, e poi di un'altra questa qua, cioè come si valuta? Si valuta se non riesce a dire di no, cioè se quando c'è l'impulso di vedere la pornografia non riesci in nessuna maniera a dire di no. Io non vorrei allarmare nessuno, però
sì.
È un campanello d'allarme per farsi una domanda.
Certo.
E B, la durata fa tanto, perché chi diventa dipendente, per allungare il tempo dell'eiaculazione, diciamo così, guarda più tempo video possibile, quando in verità non servirebbe, serve molto meno tempo. Certo. Allora quando il tempo si allunga già è un altro campanello d'allarme. Quindi una volta lui prende coscienza di questo, è normale che da queste problematiche tantissime volte si esce con una terapia seria, una psicoterapia seria, perché ci sono dei problemi non solo nella storia, nel passato di quella persona, ma anche delle soluzioni che ha trovato quella persona per sfuggire a altre cose.
Bravo, questa qua infatti questa è una cosa importante, vai, continua.
No, cioè sono, normalmente uno guarda pornografia perché, o come altre dipendenze, in risposta a una frustrazione.
Sì,
è
infatti
sempre quello, come tutte le dipendenze, anche dai videogiochi, da qualsiasi altra cosa. Il punto è capire per quale motivo la mia soluzione, perché normalmente le soluzioni che uno trova all'inizio funzionano, Cioè, sì. Il punto è che quelle stesse soluzioni poi diventano la causa
dei mali.
Sì. Cioè, il tuo male poi era quella che fino a tanto tempo fa era una soluzione che andava avanti, poi diventa un blocco.
Sì, sì, così. Infatti questa qua è mi sembra una cosa bella che hai detto e che non abbiamo detto invece durante il podcast, è questo. Cioè, se tu ti trovi in questa situazione, cioè, non sei sbagliato.
No.
Cioè, se tu ti trovi in questa situazione, non è che stai facendo qualcosa... come si dice, cioè, di male, che oddio adesso faccio schifo, così.
Zero.
No, il punto è renditi conto dove sei, non aver paura di guardarti, non aver paura di guardare le conseguenze delle tue azioni, prendi in mano la tua vita, non importa quello che hai fatto o quello che stai facendo, importa però prendere in mano la tua vita.
Anche perché poi uno può piangere quanto vuole su tutto ciò che è successo, ma comunque le cose non cambieranno. Allora, cioè, vale la pena che magari hai sentito questo podcast, è già un po' di tempo che stai ascoltando cose su questo tema qui e ti stai rendendo conto magari col ragazzo che c'è davanti, con la ragazza che c'è davanti, che le cose non funzionano, che forse sei bloccato anche a livello di intimità per questo motivo qui, perché quello che è importante è riprodurre quello che tu hai visto, pieno di violenza, pieno di cose. Allora fermati un attimo e di ok, ora quello che è successo non posso più cambiarlo,
no.
Prendo atto di questo, come posso farmi aiutare?
No, certo, devi cambiare strada, devi cominciare a cambiare strada.
E si può fare, tanta gente è in uscita e non è la condanna. Bisogna prendere, come tutte le dipendenze, bisogna prenderne coscienza, ma dalla malattia delle scommesse a problemi, ai disturbi alimentari, a qualsiasi cosa, bisogna prendere coscienza. Cioè, più si va avanti, più uno
più
dice...
Più è peggio, si ha voglia. Questo qua è fondamentale. Comunque, nofap.com è un bel punto per iniziare, però è in inglese.
E non è... se uno cerca informazioni cattoliche, non è quello il punto, è più un discorso umano, antropologico, cioè, della gente...
Però secondo me ci sta, perché...
Sì, ci sta.
Perché... ma è quello che mi dà fastidio quando si parla di queste cose qua, è che in ambito così magari cattolico, di chiesa, così, che subito, capito, si mette Gesù davanti, quello e quello, cioè, oppure diciamo i comandamenti della chiesa. Qua non stiamo parlando
sempre
di
facile.
Questo, no, non stiamo parlando di questo, cioè, e anche, cioè, mi fa piacere che dice no, a me Gesù mi salverà, sì, va bene,
lo farà, ma non è, cioè, non è l'unica soluzione, diciamo, così.
Io dico sempre, quando sono cascato in bicicletta e mi sono rotto il femore, io pregavo tantissimo che il chirurgo mi mettesse bene il ferro.
Certo.
Non è che pregavo Gesù che quando stavo per terra mi rialzavo e forse ho fatto male, forse doveva che mi ricongiungeva il femore quando stavo per terra. Quello è Mago Merlino. Mago Merlino,
gli sciamani,
Scarlet Witch, cioè, loro fanno queste cose, cioè, e loro con una formula magica,
un po' di polvere,
te mettono a posto. Invece le cose con Gesù non funzionano così, le cose con Gesù funzionano che tu prendi in mano la tua vita e devi prendere le scelte giuste.
E guardi la realtà, guardare la realtà è vedere, non farti i film mentali, non farti i video pornografici in testa, ma guardare chi c'è veramente davanti, perché magari oggi tu c'è una relazione di fidanzamento con la persona che c'è vicino, hai usato per una vita lo schema della pornografia, di quello che tu hai visto, e la realtà è che quella persona invece sta soffrendo e non sa come dirtelo, perché magari neanche lei sa che tu guardi pornografia.
Però l'ultima cosa, prima di chiudere, mi viene in mente un'altra cosa. Invece per il dramma di quelle persone in cui il partner guarda la pornografia, cioè, tu che dici a queste persone, a sti ragazzi, di solito ragazze, diciamo, in questo caso?
Normalmente sì.
Cioè, ci hanno scritto un sacco che dice: il mio ragazzo però guarda pornografia, così, 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 che devo fare?
Il primo mito, diciamo, da sfatare in questa roba qua è: guarda pornografia, quindi non mi vuole bene. E ci sta, nel senso che una ragazza, la prima cosa che pensa, io non sono abbastanza per lui, perché se ha bisogno di guardare pornografia e io non gli basto più, magari ci sono anche gente che c'ha anche rapporti sessuali, quindi non solo, diciamo, coppie cristiane che stanno combattendo per vivere in castità, quindi certe esperienze e stimoli non ce l'hanno, ma anche gente che ha relazioni sessuali normali, comunque i loro fidanzati normalmente, per la maggioranza dei casi, guardano pornografia.
Anche sposati, aggiungerei.
Anche sposati. Non mi vuole bene, certo. E non è vera questa roba qui, no. È proprio un discorso di sfuggire da una frustrazione, e quindi il tuo compagno, il ragazzo, la ragazza, il marito, la moglie, non è tanto la cosa. È chiaro che è sempre la via più semplice, la parte della sessualità, quella che ci dà più piacere. Cioè, Dio non ha messo l'orgasmo nel leggere un libro né giocare una partita a pallone, ci sarà un motivo.
Sì.
Quindi è normale che se qual è la cosa che ci dà più piacere, se uno gode tantissimo nel cucinare, cucinerà. e mo non so se poi diventa una dipendenza la cucina, però non penso, non però penso. È normale che si, il rifugio immediato è quello che ci può dare più piacere, c'è questa quell'altro che sta, passa la notte giocando a, a Call of Duty o giocando a FIFA, c'è questa quell'altro che se non si fa una cannetta prima di andare a dormire non si addormenta, esatto, sì. E quindi quella è la soluzione che ha trovato per sfuggire a una frustrazione, quindi il problema è sempre alla radice, è sempre più profondo.
Però secondo me la cosa importante è sicuramente che se questa cosa accade all'interno del matrimonio è un discorso, se accade all'interno del fidanzamento secondo me è un altro discorso, mi spiego. Cioè se accade all'interno del matrimonio, in questa coppia c'è una promessa,
certo.
C'è un sacramento su di loro e secondo me lì vanno veramente messe giù l'artiglieria pesante per capire, discernere, vivere appieno tutta questa cosa qua per poterne uscire veramente vittoriosi insieme.
Chiaro.
Nel fidanzamento è un po', secondo me, come il tradimento. Cioè, bisogna parlarne all'interno della coppia, bisogna far notare questa cosa al partner, al tuo fidanzato. Ma lì, quello è un campanello d'allarme, nel senso che se il tuo fidanzato non ci vuole lavorare, non lo vuole vedere, non vuole riconoscere che questo è una difficoltà all'interno della relazione, è un nucleo di morte, come abbiamo parlato per tanti mesi.
Serio?
Fa parte delle immaturità affettive. Beh, se questa persona non vuole lavorarci, questo però allora deve essere un mattone importante per dire questa qua non è la persona per poter camminare insieme.
Il vero rischio che ho visto anche in tante ragazze è: però abbiamo fatto così tanto in tutti questi anni, è possibile che ci fermiamo a questa difficoltà? Il punto è che non è una difficoltà di coppia, è una difficoltà di uno dei due della coppia.
Ma soprattutto qualsiasi, uno può aver fatto tante cose, no? Ma se poi questa persona qua è attaccata alla mamma, per dire, no? E non si stacca dalla famiglia d'origine, questo è sufficiente per far finire un fidanzamento, perché poi il matrimonio lo distrugge.
Certo.
Cioè una cosa così piccola, il matrimonio, che sembra così piccola, il matrimonio lo distrugge. La stessa cosa vale per una dipendenza. Come tutte le dipendenze, cioè uno che gioca alle slot machine non si può sposare, cioè non è sposabile uno così.
Non è sposabile, anche perché poi dopo la cosa andrà solo a peggiorare, perché quando ci saranno tensioni nel matrimonio, cioè tante volte, ma manca a fa così, però tante volte succederà, dove si rifugierà?
Certo.
Si rifugierà nelle cose che più gli danno soddisfazione, solo che un conto fornire il fidanzamento in cui te la puoi vedere da solo, un conto è far soffrire moglie, marito e figli.
Certo.
Perché poi dopo, cioè, la vita è quella là, se è sposato per tutta la vita con quella persona, magari uno dei due muore, però non auguriamo, insomma, che uno dei due muoia.
No, vabbè. Beh, dopo questa conclusione un po' macabra. Allora, adesso quello che tu devi fare, che stai ascoltando, proprio fondamentale, è prendere questo podcast e mandarlo a tutti i tuoi amici in che sospetti minimamente che ci abbiano sta cosa da pornografia.
Cioè a tutti.
Mandalo a tutti, perché parlare di questa cosa qua è un tassello fondamentale, perché non se ne parla.
E a ragionarci sopra, cioè non dire ma vabbè, ma lo fanno tutti, ma vabbè. È morto male.
Anzi, io adesso faccio proprio. Mi piace fare le challenge, no?
Vabbè, famone.
Pure io, Alessandro, facciamo le challenge. Allora, io la challenge che faccio io adesso è: acchiappa i tuoi. La challenge per questa settimana è: acchiappa i tuoi amici. Fate un gruppo di 4-5 persone. Acchiappa i tuoi amici, vi mettete in una stanza, vi ascoltate il podcast e ne parlate.
Seriamente.
Cosa. Condividete. Se voi fate utilizzo di pornografia, condividete almeno quello che capite di perché lo fate, prendete 4-5 amiche, amici intimi, invitateli, aprite il cuore su questa cosa qua. Io penso che sia un problema, penso che questa cosa qua ci possa aiutare a vivere meglio la nostra amicizia, fatelo. Challenge per questa settimana, anzi per... che giorno siamo? Per giugno. Challenge, sì. Per giugno. Non partite per le vacanze senza aver fatto questa cosa qua. Per le coppie di fidanzati possono anche farlo loro due fidanzati insieme.
Certo, ricordandosi sempre che è la punta dell'iceberg. Cioè sotto ci sta sempre un mondo. Ci sta sempre altro. Cioè. Solo che è una cosa troppo immediata e quindi è troppo semplice, è più inflazionata, diciamo.
Fateci sapere su Instagram come sta andando la challenge. Ci vediamo la prossima settimana se siamo vivi.
Ciao a tutti.
Ciao.